Oggi, come tema e come argomento, vorrei parlarvi di un qualcosa di veramente importante. Mi riferisco alla famiglia. Perché nel mondo purtroppo la famiglia è stata un po', ha avuto e le sono state, diciamo, tagliate un po', tante di quelle cose magnifiche che c'erano all'interno delle famiglie, quelle che io mi ricordo quando ero piccolino. Perché oggi si cerca in tutti i modi di distruggere quella che è l'unità familiare. E nella società moderna è tutto è fatto contro la famiglia. In effetti cercano di distruggere quello che Dio diede sin dall'inizio. Fino ancora prima di creare Adamo ed Eva. Oggi nel mondo ogni cosa è lecita, anche le cose che non sono per niente lecite. I giovani sono scettici sulla istituzione del matrimonio perché lo vedono ormai come un fallimento e questo viene sbandierato a livello mondiale, sia dalla TV che dai giornali, dai media. Un po' ovunque nel mondo ci hanno inculcato che il matrimonio ormai è obsoleto. Adesso vorrei leggervi, vi leggo un articolo di un quotidiano che è stato pubblicato esattamente 6 giorni fa, quindi della settimana scorsa, in una nazione europea. E questo giornale porta la data del 28 novembre 2021 e dice così: Cristiani sotto processo per la loro fede. Dice, in molte parti del mondo stiamo assistendo alla preoccupante instaurazione di una dittatura del pensiero unico sempre più intollerante nei confronti di chi osa esprimere opinioni divergenti. Questo è il caso di uno, non dico i nomi delle persone che sono coinvolte in questa storia, comunque sono scritti, dice un pastore, esattamente un pastore protestante, dice, probabilmente sarà il primo uomo occidentale nell'era post-sovietica ad essere messo sotto accusa solo per aver predicato il messaggio cristiano. Il 24 gennaio questo pastore verrà giudicato insieme a un suo confratello e a un membro del Parlamento finlandese. Dice, i presunti crimini di questo pastore in questo paese, dove lui afferma di garantire la libertà di parola e di religione, includono il pubblicare un versetto della Bibbia che non si possono pubblicare, non si possono più nemmeno pubblicare i versetti della Bibbia. Dice, e le potenziali sanzioni in caso che questo pastore venga condannato, c'è una multa che va fino a 2 anni di carcere. Quindi questi due, il pastore e un suo confratello, oltre a questo membro del Parlamento, sono accusati addirittura, vedete di che grave accusa sono accusati, di incitamento all'odio, per avere rispettivamente scritto e pubblicato un opuscolo di 24 nel 2004, un opuscolo pubblicato nel 2004 di 24 pagine, che spiega la teologia cristiana di base sul sesso e il matrimonio. Anche noi in Italia abbiamo di questi opuscoli. Dice, e nell'opuscolo viene appunto detto che il sesso può essere praticato esclusivamente all'interno del matrimonio e che può essere solo tra un uomo e una donna, per tutta la vita. Dice, Dice, il pubblico ministero finlandese sostiene che gli insegnamenti cristiani secolari sul sesso incitano all'odio. Quindi, prima del processo, questo pastore e un suo confratello sono stati interrogati per ore dalla polizia sulla loro teologia. Il pastore ha detto che durante l'interrogatorio la polizia sembra considerare le credenze cristiane come crimini mentali. In una dichiarazione dice, ha osservato che la polizia ha ammesso pubblicamente che la loro interpretazione della legge renderebbe l'atto di pubblicazione della Bibbia un crimine all'odio. E così si chiude questo articolo di questo giornale nei confronti di questo pastore, di un membro del Parlamento e di un suo assistente. Sapete, non so quanti di voi vi ricordate, in tempi non sospetti, io 5 o 6 anni fa, avevo anticipato che questo poteva succedere. Esattamente perché o 5 o 6 anni fa in America venne introdotta una nuova legge, che adesso non ricordo, dove erano vietate certe cose. Quindi le persone oggi convivono insieme senza sposarsi. La società non è più sensibilizzata alla sacralità del matrimonio. Quando parlo con chi vuole convivere, mi dicono che non fa più per loro né caldo né freddo, perché ormai siamo abituati a queste cose. Ed ecco che noi dobbiamo comprendere l'estrema importanza per cui Dio ha voluto l'esistenza della famiglia e del perché il matrimonio fu istituito da Dio. Quindi noi dobbiamo veramente capire e conoscere il significato della famiglia di Dio, perché Dio è una famiglia e non possiamo capirlo bene se prima non comprendiamo questa grande verità, che Dio è una famiglia, perché la famiglia è la chiave per aprire i segreti della parola di Dio. Ecco perché molti non capiscono la Bibbia e non capiscono quando Dio sta facendo per la sua famiglia. Satana su questa terra sta facendo di tutto per distruggere la famiglia umana, perché il suo scopo finale è distruggere la famiglia di Dio. Lui ha sempre lavorato contro le giuste istituzioni date da Dio. Lui ha sempre cospirato sin dall'inizio di questo mondo, sin da Adamo, perché vuole distruggere quello che Dio sta creando. Satana dice di continuo delle falsità e delle bugie. Naturalmente mi riferisco maggiormente alle bugie dottrinali e naturalmente usa i mass media per coprire questa fantastica realtà, la realtà della famiglia di Dio. Al ritorno di Cristo, noi saremo sorpresi di scoprire come Satana ha cercato di distruggere la famiglia di Dio e la famiglia umana. Avremo più intendimento. Quindi non dimentichiamoci mai che Dio sta creando una famiglia umana mentre Satana crea dei gravi problemi qui sulla terra con la sua malvagia influenza. Perché è lui che influenza il mondo. Satana ha istruito e influenzato l'umanità anche con altre cose, dell'anima immortale. Insegna che noi non moriremo, questo lo disse ad Adamo ed Eva, lo disse a Eva. E quindi tutto il mondo sta vivendo esattamente come e dove Satana lo ha condotto, cioè verso una vita piena di caos, di peccato e di contraddizione. Satana afferma sempre il contrario di quello che dice Dio ed anche il contrario di quello che è il piano di Dio. Però noi conosciamo la verità del piano di Dio proprio attraverso delle feste di Dio, attraverso i comandamenti, attraverso le sue leggi. E che naturalmente Satana ha fatto di tutto per stravolgere, per nasconderle al mondo, come l'osservanza del sabato e di tante altre cose. E anche per quanto riguarda l'unità della famiglia. Addirittura provato a corrompere persino Gesù Cristo, offrendogli i regni della terra. Ma Gesù non si lasciò ingannare, perché lui sarà il re della terra quando ritornerà a riprenderla, come precisato nel piano di salvezza di Dio per l'umanità. Sapete, gli angeli non hanno mai avuto la possibilità di riprodursi e né di capire il grande significato del matrimonio. Satana non sa cosa voglia dire riprodursi, perché Dio ha dato questo a noi uomini. Quindi la situazione di Satana è quella di non poter riprodurre se stesso e fa qualsiasi cosa pur di distruggere e rovinare la famiglia. Invece Dio all'umanità ha dato la possibilità di riprodursi e questa è una vera benedizione che non dobbiamo mai disprezzare, ma capire e comprendere. Anzi, dobbiamo ampiamente apprezzare ciò che Dio ha dato a noi esseri umani. Noi abbiamo bisogno di stare in rapporto con altre persone e soprattutto, dico soprattutto, in famiglia, perché i buoni rapporti iniziano proprio in famiglia, nella famiglia, tra fratelli e sorelle, a livello familiare. Ma quando parlo per famiglia mi riferisco anche alla Chiesa. Quindi vediamo ora la famiglia dal punto di vista sociale. La famiglia è un dono di Dio. È un miracolo vedere un bambino crescere sino a diventare grande e a sua volta crearsi lui una famiglia e mettere al mondo altri piccoli bambini. Questa è una delle cose più belle che Dio abbia potuto creare. La famiglia, il proliferare della famiglia, di padre in figlio, di nonno in figlio, in nipote e pronipote. Noi quando studiamo la famiglia di Dio non abbiamo la chiave per capire la Bibbia. Lo scopo della parola di Dio, Satana non vuole che gli uomini facciano parte della famiglia di Dio. Quindi Dio ci dà la chiave per capire la Bibbia anche attraverso la famiglia. Questo è lo scopo di Dio. Andando avanti lo capiremo un po' meglio. Infatti, se apriamo le nostre Bibbie in ebrei, al capitolo 1, versetti da 5 a 14. Ebrei capitolo 1, versetti da 5 a 14. E dice così, infatti, al quale degli angeli disse egli mai, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Questa è famiglia. È famiglia, padre e figli. E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice, tutti gli angeli di Dio l'adorino. Tutti gli angeli di Dio adorino questo figlio, Gesù Cristo. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli, fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco. E nel versetto 8 dice del figliolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amata la giustizia e hai odiata l'iniquità. Perciò Dio, il Dio tuo, ha unto te di olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora tu, Signore, nel principio, fondasti la terra e i cieli, che sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu dimori. Invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello. E saranno mutati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non verranno meno. E da quale degli angeli disse egli mai: siediti alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi? Non sono egli no tutti spiriti ministratori, mandati a servire a pro di quelli che hanno da ereditare la salvezza? Vediamo un po' di capire questa scrittura, queste scritture. Quindi gli angeli sono figli di Dio, perché sono anch'esse creature, ma non sono come Cristo, al quale il Padre dice: tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato. Quindi noi siamo figlioli generati da Dio. E quando Dio introduce nel mondo il suo unigenito, dice: tutti gli angeli di Dio l'adorino. Tutti debbono adorare Dio. E Dio lo dice riferendosi a Cristo. Naturalmente di questo Satana è invidioso, perché Dio dà a Cristo un trono eterno dove lui ambiva. E queste parole di Dio non le ha mai dette nei confronti degli angeli, non le ha mai dette nei confronti di Lucifero, non le disse agli angeli, eppure sono i suoi messaggeri, perché noi sappiamo che gli angeli sono i messaggeri fra Dio e gli uomini. Quindi Dio ha fatto tutto questo per suo figlio Gesù Cristo e aggiunse: siediti alla mia destra affinché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E questo sarà per tutta l'eternità, perché Cristo è il capo della salvezza. Questo è un qualcosa di veramente magnifico. In Ebrei, al capitolo 2, nei versetti da 9 a 12, dice: ma vediamo coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Convenivo infatti a colui con il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose. Per che cosa? Per portare molti figlioli alla gloria. Questi molti figlioli, fratelli, siamo noi. Gesù Cristo è venuto a morire per noi, per portarci alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Gesù Cristo è l'autore della nostra salvezza. Infatti, nel versetto 11, infatti colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. È per questo motivo che egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: farà conoscere il tuo nome ai miei fratelli. Io ti celebrerò in mezzo all'assemblea. Quindi Gesù, quando venne come uomo, era di poco inferiore agli angeli e venne per morire lui per noi e ci chiama fratelli. L'essere fratelli significa appartenere ad una famiglia. Questo è un termine incredibilmente bello, perché Gesù Cristo ci porterà alla gloria, ci porterà alla salvezza come fratelli suoi. E questo cosa significa? Significa che la famiglia è la chiave dello scopo di Dio per l'uomo. Noi siamo famiglia, siamo i figli di Dio, apparteniamo alla famiglia di Dio. In 1 Giovanni, al capitolo 3, versetto 1, dice, 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 1, essendo noi fratelli di Cristo, siamo altresì figlioli di Dio. Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figliuoli di Dio, e tali siamo. Io mi sento un figlio di Dio. Noi dobbiamo sentirci tutti figli di Dio. Dice, per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Dio. Il mondo non conosce noi perché non ha conosciuto Dio, perché non conosce Dio. Dio, mettendoci nella sua famiglia, ci ha dato la chiave per capire Dio. Quindi, essendo noi fratelli di Cristo, siamo figli di Dio, siamo parte della famiglia di Dio. Io conosco mio padre, quello umano, perché ho vissuto con mio padre. Io conosco Dio perché sto vivendo della parola di Dio. Perché noi stiamo vivendo la parola di Dio. Non stiamo vivendo la parola di Satana. Fratelli, abbiamo un privilegio enorme oggi noi, di vivere della parola di Dio, della famiglia di Dio. E quando Cristo ritornerà per la seconda volta su questa terra, noi saremo come Gesù. Ecco chiaramente che la famiglia è la chiave che apre la Bibbia. La Bibbia si apre con la chiave della famiglia. E la Bibbia si apre alla nostra comprensione. Perché noi apparteniamo a questa famiglia speciale. Sapete, il contrario di tutto quello che ho detto ora, Satana odia la famiglia. E cospira contro l'istituzione dell'unità della famiglia. Lui cospira contro tutto questo, mentre che Dio è famiglia. Prima della venuta di Gesù, la Chiesa deve essere pronta, come una sposa adornata, pronta per le nozze. Andiamo per favore, fratelli, in Apocalisse, dove c'è un qualcosa che forse ci fa venire i brividi, la pelle d'oca. Apocalisse capitolo 19, versetto 7. E dice così, rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. E la sua sposa si è preparata. La sua sposa siete voi. La sua sposa siamo noi. Sta parlando di noi. Sta parlando della sposa di Cristo che si sta preparando a questo matrimonio per creare la famiglia. Questo significano queste parole. Sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro. Poiché il lino fino, cos'è il lino fino? Che cos'è questo lino fino? Sono le opere giuste dei santi. Non sono le cose peccaminose del mondo. Sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi. Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E mi disse, queste sono le veraci parole di Dio. Fratelli, questi versetti che vanno dal 7 al 9, c'è veramente un qualcosa di meraviglioso. La sposa si è preparata. Voi vi siete preparati. Io mi sono preparato. Noi ci stiamo preparando. Quindi c'è la preparazione in corso della Chiesa per un matrimonio. Per un matrimonio, perché dice che Gesù verrà per le nozze. Non verrà per la convivenza, verrà per celebrare le nozze tra Gesù Cristo e la Chiesa. Tra Gesù Cristo e noi. Quindi noi ci stiamo preparando a questo matrimonio. Siamo al ritorno del nostro sposo e questo accadrà sicuro perché le parole di Dio sono vere. E da questo messaggio profetico noi sappiamo che la sua Chiesa sarà pronta al suo ritorno. Io sarò pronto, voi sarete pronti e noi dobbiamo esserci. Nessuno di noi si deve perdere. Noi dobbiamo esserci. Quindi ognuno di noi abbia il proprio vestito di lino fino, il proprio vestito bianco, che è la giustizia di Dio. Questo deve essere in noi. In Efesini, al capitolo 3, versetto 14 e 15. Efesini capitolo 3, versetti 14 e 15. Dice, per questa ragione, dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre del nostro Signore Gesù Cristo, del quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende il nome. Sapete, qui dove dice per questa ragione io piego le ginocchia davanti al Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo letto prima che noi siamo fratelli di Gesù Cristo. Anche noi pieghiamo le nostre ginocchia davanti al Padre nostro, davanti al nostro Padre, il quale è famiglia. È famiglia, siamo famiglia. Dopo potete leggere tutto l'intero capitolo 5 di Efesini, perché è bellissimo ed è meraviglioso. Quindi in questo capitolo 5 mostrano che la donna, la moglie è purificata dalle parole della Bibbia ed il matrimonio è una relazione pura. Ma queste sono cose che il mondo non capisce. Non le capisce. Ma che erano e sono nell'intenzione di Dio, che fa sì che la famiglia sia la chiave che Dio stesso usa per creare la sua famiglia. E Dio si sta riproducendo nella sua famiglia come ognuno di noi, attraverso i propri figli, che vengono benedetti nella Chiesa. Dio si sta riproducendo con noi, come noi ci riproduciamo con i nostri figli. Dio prepara il suo piano, ci lavora, lo segue e non si stanca mai del suo progetto, che non è solo fisico, ma è anche un progetto spirituale, soprattutto perché quello che è fisico riflette anche lo schema spirituale. Questo schema di Dio è stato messo in essere, è stato creato sin dalla fondazione dei tempi, sin dalla creazione di Adamo ed Eva. Quindi Dio oggi cosa sta facendo? Guardate il grande privilegio che abbiamo. Dio oggi sta selezionando la sposa di Cristo. La sta selezionando con ciascuno di noi, perché nessuno va a Cristo se non è chiamato dal Padre, se non è chiamato da Dio. È Dio che sta selezionando noi uno per uno. Dio ha selezionato tutti quanti noi in modo molto particolare per essere la sposa di Cristo. Cristo non sa, non, Dio non darà come sposa a suo figlio chi capita prima. Non la darà chi capita prima. Dio seleziona la sposa del suo figlio, come ha fatto Abramo quando cercò la sposa per suo figlio Isacco. Abramo andò a cercare la sposa per Isacco, ma il suo popolo, fra la sua gente, non andò a prenderla ovunque in giro. Dio prende solo le persone scelte, selezionate da lui. Andiamo infatti in Genesi al capitolo 1, versetti 26 e 27. Genesi capitolo 1, versetti 26 e 27. E poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, e sul bestiame, e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Adamo ed Eva ancora non c'erano, non erano stati creati da Dio. Quando lui disse facciamo un uomo a immagine nostra, Dio ha fatto un uomo a immagine nostra, cioè a immagine di Dio e la parola. A nostra immagine e domini i pesci del mare, i volatili del cielo e di tutto ciò che gli animali domestici. E Dio creò l'uomo a sua immagine e li creò maschio e femmina. E perché l'uomo è così grande da avere dominio sulla terra? Perché Dio desidera di crearsi una famiglia. Ecco perché. Ecco perché l'uomo ha il dominio sulla terra. Ecco che Dio mise dopo Adamo ed Eva nel giardino di Eden, dandogli di custodirlo, poi estenderlo in tutta la terra. E noi sappiamo che l'umanità ha fallito. Ed ancora tanti saranno i problemi che avremo su questa terra, perché Dio e la Bibbia ce lo profetizza. Questo lo potete leggere in Isaia al capitolo 24, nei versetti da 1 a 6. Però il secondo Adamo non fallirà. Fallì il primo Adamo, ma non fallirà il secondo Adamo. Avremo successo mentre i primi hanno fallito avendo rigettato la verità di Dio. Noi con il secondo Adamo, entrando nel matrimonio che abbiamo letto in Apocalisse, ed essendo noi la sposa di Cristo, non falliremo, perché saremo dei diamanti preziosi che Dio sta scegliendo ora. E in Genesi al capitolo 2, nei versetti 18 fino a 21. Genesi capitolo 2, versetti da 18 a 21. Dice: e poi l'Eterno, il Dio, disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che gli sia conveniente. E l'Eterno è Dio, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, li menò all'uomo per vedere come li chiamerebbe e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli darebbe. L'uomo dette dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli dei cieli e dagli animali dei campi. Ma per l'uomo non si trovò aiuto che gli fosse convenevole. Versetto 21. Allora l'Eterno e Dio fece cadere in un profondo sonno sull'uomo. Lo fece addormentare, che si addormentò e prese una delle sue costole e richiuse la carne al posto di essa. Quindi Adamo sentì la necessità di avere una persona vicina. Sentì il bisogno di crearsi una famiglia. La necessità di crearsi la famiglia. In ebraico Eva significa chiavà, che significa vivere, perché Eva sarebbe lei e tutta l'umanità, tutta la gente, perché sappiamo che Eva è la madre di tutti gli esseri viventi. Infatti, in Galati, al capitolo 4, versetto 26, dice: ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre. Ecco, cosa significa questo versetto? Significa che la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre. La Chiesa è la madre di tanti esseri spirituali che faranno parte della famiglia di Dio. Quando Cristo ritornerà, darà questa ricompensa a tutti noi, facendoci vivere in gloria, facendoci e dandoci la comprensione di questo principio, che per noi è qualcosa di veramente fantastico. Noi stiamo già sin da ora imparando a pregustare questa grande benedizione che Dio ci sta dando. La famiglia fisica sulla terra sta a simboleggiare la famiglia divina spirituale nei cieli. Questo siamo noi oggi. Andiamo in Malachia, per favore, al capitolo 2, nei versetti da 14 a 16. Malachia, capitolo 2, versetti da 14 a 16. Eppure dite: perché? Perché l'Eterno è testimonio fra te e la tua moglie della tua giovinezza? Dio è testimone fra noi e la nostra moglie. Nel nostro matrimonio Dio è il testimone. Verso poi dice: la quale ti conduci perfidamente, benché ella sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Ma direte voi: non ve n'è uno che fece così, e non di meno lo spirito rimase in lui? Ma perché quell'uomo lo fece? Perché cercava la progenie promessagli da Dio. Badate dunque allo spirito vostro e nessuno agisca perfidamente verso la moglie della sua giovinezza, poiché io odio il ripudio, dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, e chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno degli eserciti. Badate dunque allo spirito vostro. E non agite perfidamente. Dio avrà una progenie spirituale. Ecco perché esiste una famiglia. Ecco perché esiste la famiglia. E inoltre lo scopo della Chiesa è portare questa progenie a Dio grazie all'unione di Cristo con la sua sposa, che è la Chiesa. Quindi noi abbiamo indossato l'abito della giustizia, le cose che naturalmente ci scoraggiano nella nostra vita, ma noi dobbiamo rafforzarci perché noi abbiamo una strada precisa da percorrere ed il tempo per prepararci prima del ritorno di Cristo. Anche se ci scoraggiano, non dobbiamo mai lasciarci scoraggiare, anzi, dobbiamo sempre di più rafforzarci, perché siamo chiamati a un qualcosa di maestoso. Questa grazia di Dio è fatta anche a noi, quando comprendiamo che il nostro sposo non ci lascia mai da soli nella tempesta. Non ci lascia mai da soli nella neve, nel freddo, perché ci è sempre vicino, guidandoci nella verità, perché noi siamo la sua futura sposa, noi siamo la futura sposa di Gesù Cristo. E Dio Padre personalmente ha scelto ognuno di noi per essere parte della sposa. Quindi rimaniamogli fedeli. E noi regneremo con lui per tutti i secoli nei secoli, perché saremo d'ausilio a Cristo come lo è una moglie per il suo marito. Questo saremo noi. La famiglia di Dio è importante per comprendere come governeremo con Cristo, perché ne è la chiave della comprensione. La nostra famiglia oggi qual è? Ricordate quando Cristo iniziò la sua predicazione e sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle andarono da lui e gli fu detto che loro gli volevano parlare? E Gesù Cristo cosa rispose? Matteo capitolo 12, versetti da 46 a 50. Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano disse, ecco mia madre ed i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso è mio fratello, è mia sorella, è mia madre. Ecco, è chiaro che noi siamo fratelli e ciascuno di noi con il suo Spirito Santo. Dobbiamo essere vicini, ciascuno l'un con l'altro. È chiaro che noi siamo fratelli e sorelle di Gesù Cristo. Ecco perché la famiglia di Dio e la famiglia è così importante per il regno di Dio. Sono le due famiglie messe assieme, la famiglia di Dio e la famiglia umana, che sarà proprio rappresentata anche a livello umano. Da come oggi noi ci conduciamo nella nostra famiglia fisica e nella nostra famiglia spirituale, che è la Chiesa, noi possiamo capire quando ci sarà da fare nel Regno. Perché noi siamo stati chiamati a poter aiutare Cristo come nostro sposo. E noi saremo sacerdoti e re con Lui. Ed è perché noi possiamo governare su nazioni in modo giusto e santo, che Dio ha fatto tanti progetti per ciascuno di noi. Per tutte queste fantastiche ragioni, noi siamo la famiglia di Dio. È per questo obiettivo che noi dobbiamo lavorare come facciamo per la nostra famiglia fisica, per il nostro matrimonio e per la nostra unione personale, perché il mondo non ce lo distrugga. Non permettiamo al mondo di distruggere né la famiglia di Dio, nella famiglia umana, perché la meta della nostra vita è grande e questa nostra vita è ora in preparazione a quello che deve ancora venire. Prepariamoci dunque e siamo sempre più che certi di comprendere il significato della nostra famiglia fisica, che è la chiave per comprendere la famiglia di Dio, per capire il piano di Dio, che è un mistero per il mondo, ma non per noi, perché lo vediamo chiaramente per volere di Dio, e altresì vuole che noi capiamo bene la famiglia divina e che mai ne possiamo dimenticare la sua importanza.